Allora, questa qui è la solita pagina del nostro gruppo dove ormai vedete che abbiamo accumulato un parecchio materiale, parecchio lavoro. Prima però di iniziare con le nostre preghiere, che sono sempre più importanti, sempre più. Una volta, quando si parlava di una preghiera di consacrazione, per alcuni poteva sembrare una cosa un po' strana o un po' antiquata. Adesso, dopo la consacrazione del 25, ci accorgiamo che ci eravamo familiarizzati con qualche cosa di importante, per cui è un motivo in più ancora per insistere e per farla. Prima però volevo segnalarvi come qua in fondo alla pagina, non so adesso cosa riuscite a vedere, ho aggiunto un ultimo libro che ho fatto uscire in autoeditoria in questi giorni, in cui ho raccolto e ampliato, aggiornato e aggiunto materiale a una serie di meditazioni che ho fatto nel corso di diversi anni, parecchi anni fa, e gli ho dato però un titolo nuovo, essendo anche una versione aggiornata, se vogliamo, del libretto Ti seguiremo ovunque tu vada, che avevo fatto tanti anni fa con l'edizione dello Studio Domenicano, che forse non avevate neanche visto in diversi di voi, e l'ho intitolata in una maniera un po' curiosa, ma volevo spiegare il perché. L'ho intitolato Dal Catechismo all'esperienza cristiana, perché vorrebbe essere un po' una sorta di completamento del lavoro che stiamo facendo. Col lavoro che stiamo facendo stiamo lavorando proprio sui contenuti del catechismo, perché diversi di voi mi avevano chiesto, mi avevano detto, ma noi manchiamo di qualche cosa di basilare, o perlomeno abbiamo bisogno di rinfrescarlo, di rimetterlo a punto o di approfondirlo. Ed è quello che Karol Wojtyła, quando era ancora cardinale, chiamava l'arricchimento della fede. Poi la domanda immediata è: ma tutto questo patrimonio dottrinale ci possiamo aiutare a tradurlo nella vita, a renderlo qualcosa di tangibile, di. Una volta questa dimensione si sarebbe chiamata la dimensione spirituale, cioè come interiorizzare e anche visibilizzare nella vita quotidiana, nelle scelte, tutto il patrimonio dottrinale. E oggi, recuperando una parola che usa anche San Tommaso, che è di origine aristotelica e che è stata inquinata dal modernismo, ma noi abbiamo il diritto e il dovere di riappropriarcene, è la parola esperienza, come far sì che tutto questo diventi parte integrante della nostra persona, della nostra vita. Ecco, in questo libro ho cercato di raccogliere del materiale in questo senso, che è sedimentato anche nel corso di tanti anni di storia. Ecco, se può essere utile, io lo segnalo. In ogni caso, il link è raggiungibile sempre dalla nostra pagina del gruppo. Potrebbe essere anche bello certe cose potersele ridire a voce. È chiaro che per fare una cosa del genere, però, bisognerebbe, come dire, raddoppiare la frequenza, perché non possiamo aspettare di aver finito il credo perché ci metteremo troppo tempo. Questo significherebbe raddoppiare la frequenza, quindi fare un collegamento, un incontro ogni 15 giorni. Mi rendo conto che è gravoso. Comunque, il materiale c'è, il libro c'è, volendo si può anche prevedere questo. Finita questa notizia, andiamo sul settore delle preghiere. E quindi la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, che è in piccolo qualcosa che richiama la raccomandazione di Fatima e che è stata fatta anche il 25 scorso, la rinnoviamo quasi con maggiore calore, non so come dire. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi abbiamo la nostra preghiera a Sant'Anselmo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Allora, nel nostro percorso ormai gigante, perché avete visto quanto materiale abbiamo messo insieme in tutti questi anni, ricordiamoci sempre dove siamo. Io ero abituato anche con i miei studenti, quando iniziavo una lezione, facevo prima un piccolo quadro per dire ricordiamoci dove siamo collocati, non siamo uno spot isolato, stiamo percorrendo il credo, siamo arrivati al cuore della questione, cioè a Gesù Cristo e all'incarnazione, quindi il cuore della dottrina della salvezza riassunta in numeri sintetici ma densi. Si è detto prima qualcosa sul nome Gesù e sugli appellativi che lo caratterizzano. Come sempre nella tradizione anche più antica, sia della filosofia che di San Tommaso che della teologia, partire dal nome voleva dire partire in qualche modo da una sorta di definizione. Se tu vuoi sapere chi è, nel nome in senso pieno c'è il riassunto della persona. In qualche modo. Questo poi è un concetto anche biblico, lì il nome voleva dire anche non solo la definizione, ma anche la vocazione, il destino, il compito di una persona. Quindi gli appellativi Gesù, Cristo, Signore, l'unigenito, e qui coinvolgeva tutta la teologia trinitaria. Adesso siamo all'incarnazione, ciò che ci riguarda più direttamente, perché Dio che assume un uomo, che unisce la natura divina alla natura umana, crea il canale, l'anello per incontrarci, per farsi conoscere con le modalità con cui noi normalmente conosciamo. È qui che la parola esperienza acquista tutto il suo spessore empirico proprio. Il numero 85, perché il Figlio di Dio si è fatto uomo. È una domanda antica questa. Cur Deus homo? Perché Dio uomo? Ci si sono arrovellati, ci hanno riflettuto per tanto tempo. Qui il Catechismo inizia a rispondere. Leggo il numero 85 del Catechismo. Il Figlio di Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, per noi uomini e per la nostra salvezza. È proprio la frase del Credo. Propter nos homines et propter nostram salutem, diceva il testo latino, per noi uomini e per la nostra salvezza. Ossia, cosa vuol dire, dice il numero, per riconciliare noi peccatori con Dio. Famosa storia di ricostruire la giustizia originale, per farci conoscere il suo amore infinito. È la più grande carità concepibile questo, per essere il nostro modello di santità. Qui dentro queste parole c'è tutta quella che si chiamerà la dottrina, poi la teologia della esemplarità. La gloria di Dio e la bellezza di Cristo, Dio e anche uomo, è come un modello di santità e di bellezza e di gloria per noi a cui aspirare, per essere interamente noi stessi. Dice ancora il numero, per farci partecipi della natura divina. E qui dentro c'è il concetto di grazia, una qualche forma di partecipazione alla vita stessa di Dio, proporzionata alla nostra capacità di contenerla in qualche modo, pur ampliata e dilatata. Bene, ho finito la lettura del numero, vedete che è concentrato. Vediamo di srotolare un po' il rotolo di questi contenuti, come se fosse un volume, no? Volume vuol dire un foglio arrotolato, un papiro arrotolato, cerchiamo di srotolarlo, eh? Volume da volgere. Ecco qua. Dopo aver esaminato gli articoli del credo, relativi prima a Dio in se stesso, unico. All'inizio si dice credo in un solo Dio, unico, altrimenti non sarebbe Dio. E alla Trinità, credo in un solo Dio, Padre Onnipotente. Da subito il credo ti introduce anche un'altra figura che è un tutt'uno, eppure essendo distinta. A Dio origine e governatore, qui c'è la provvidenza di tutto ciò che esiste di distinto da Lui, creatore del cielo e della terra, dice il credo, di tutte le cose visibili e invisibili. Abbiamo fatto già, letto e commentato nei numeri precedenti questi articoli. Poi si arriva al verbo figlio del Padre, e di questo abbiamo parlato nelle volte precedenti, immediatamente precedenti. Il verbo figlio del Padre è qualificato come Cristo, cioè il consacrato, l'unto, il Messia, figlio unigenito di Dio. E qui c'è il discorso del procedere del figlio dal Padre, la parola figlio che è usata da Gesù stesso perché noi stessi siamo stati creati a immagine e quindi il nostro essere genitori, la nostra paternità è immagine di una processione, di una generazione infinitamente più grande di cui possiamo solo prendere atto, non possiamo capire tutti i dettagli interni per così dire, ma sappiamo che c'è. La nostra esperienza genitoriale ci aiuta a intravedere, a capire qualcosa di quello che c'è in Dio. Figlio unigenito di Dio, Signore, e qui c'è Cristo centro del cosmo e della storia. Signore nel senso di colui che ha il controllo su tutto, il dominio su tutto, nel senso buono del termine. Ecco, se queste cose le abbiamo già dette, l'attenzione si concentra adesso in questo numero sul mistero dell'incarnazione. Perché Dio si è fatto uomo? Ci sarà una ragione profonda, dove voleva arrivare. Non è solo un'operazione così casuale o puramente senza scopo. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Qui troviamo più elementi della dottrina della fede che vanno ben conosciuti e memorizzati. Conosciuti e memorizzati perché dopo uno se li fissa in testa come punti di riferimento, chiavi di lettura per capire la storia intera. Perché se vuoi capire la storia, come funzionano le cose, devi avere come dei punti, degli assiomi, qualche cosa che ti aiuta ad aprire i cassetti della realtà uno per uno, altrimenti vivi nella confusione più totale. Oggi noi abbiamo questa chiave perché ci è stata regalata, ci è stata rivelata e è preziosissima, mentre quanti altri non ce l'hanno. O hanno delle chiavi false, delle chiavi sbagliate, tentano di forzare, ma non arrivano a niente. Ecco, qui compare anzitutto come oggetto della fede, oltre alla terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, la figura della Vergine Maria. dice il numero che abbiamo appena letto, cito il pezzettino che ci serve adesso, il Figlio di Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Vedete qui in poche parole e in poche righe vengono inseriti un sacco di elementi che senza la rivelazione noi non avremmo nemmeno immaginato. Questo Dio in tre persone, ma se ne parla in maniera quasi naturale, no? Si parla del Padre come se fosse ovvio, scontato, che da sempre noi sappiamo che c'è il Padre e che c'è il Figlio e che c'è uno Spirito Santo. Anche negli Atti degli Apostoli, no? Quando si racconta, dice, ma dice, noi non abbiamo mai saputo che ci fosse lo Spirito Santo, no? Non abbiamo mai saputo che c'è. Allora glielo annunciarono loro per spiegargli che esiste. Allo stesso modo la rivelazione è un po' per noi, perché sono cose che non si possono immaginare con la sola intelligenza. Ecco, si arriva a capire l'esistenza di Dio, si arrivano a cogliere gli attributi principali di Dio. Sicuramente Dio, se esiste, non può che essere unico, non può che essere infinitamente semplice, non può che essere onnipotente, non può che essere onnisciente, non può che governare, altrimenti non starebbe insieme nemmeno la definizione di Dio in qualche modo, no? Ma che ci sia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ecco, ti viene presentato come un dato di fatto. Ecco, la rivelazione racconta dei dati di fatto in primis, poi ti può raccontare anche cose a cui potresti arrivare anche da solo, ma su altre cose sono dei dati di fatto. È così. Il Figlio di Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Prendi questo pacchetto, memorizzalo, perché è la realtà. La rivelazione te lo annuncia come una sorta di segreto interno a Dio che ti viene messo in mano. Anche questo mistero è presentato dal Vangelo di Luca come un dato di fatto. L'angelo che dice a Maria: concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Cioè, uno si trova davanti l'angelo che gli dice: guarda che succederà così. E rimane. Lo Spirito Santo scenderà su di te, perché dice: ma com'è possibile tutto questo? Lo Spirito Santo scenderà su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. È una cosa da nulla, cioè una serie di sberle una dietro l'altra, cose più grandi di noi, più grandi anche di Maria, che se le è viste arrivare addosso, e di fronte a tanto dice: sono la serva del Signore, avanti. Se sono in mano di Dio mi fido e so che avrò tutti gli aiuti per affrontare quello che c'è da affrontare. Ecco, quindi prima di tutto compare come oggetto della fede questa rivelazione, no, del Figlio, dello Spirito Santo, e compare la figura di Maria che è come il luogo fisico in cui si realizza primariamente questa unione della natura divina con la natura umana, con un uomo. Poi viene esplicitato lo scopo. Dice: ma perché tutto questo? A cosa serve? Perché Dio uomo, cur Deus homo? Viene poi esplicitato lo scopo, il fine principale dell'incarnazione, perché ce ne possono essere anche di secondari, che è la salvezza degli uomini che vogliono accoglierla. E qui il credo dice: per noi uomini e per la nostra salvezza. Questo è il fine principale. Poi ce ne sono anche altri, perché c'è un fine contemporaneo, se vogliamo, che è la manifestazione della gloria di Dio agli uomini. Dio si vuol far conoscere. Ha creato tutto questo per farsi conoscere e per manifestare quindi la sua gloria e parteciparla a noi nella parte che possiamo sostenere ci compete, partecipare a tutte le creature, agli angeli, trasfigurare il mondo, la natura stessa. Ma che bisogno c'era di tutta questa opera di salvezza? Non stavamo già abbastanza bene da soli? Cosa serve la salvezza? Questa è la grande obiezione del mondo moderno. La salvezza, ma non ne abbiamo mica bisogno, siamo più che autosufficienti. È una menzogna terribile perché non siamo autosufficienti per niente, perché ci tocca star male, ci tocca crepare, ci tocca fare le guerre, ci tocca avere peste, guerra e carestia, cioè è allucinante. C'è qualcosa che non va. E naturalmente oggi, ma non da solo un giorno, ma almeno da due secoli, si dice, vabbè, quello che non va cerchiamo di rimediarcelo da soli. Il problema è che più di tanto non ci si riesce. E se si ha una visione solo immanente della vita come la vediamo, la viviamo tutti i giorni, ne vediamo meno della metà, perché il resto della realtà viene nascosto in questo modo. Noi siamo, quello che vediamo è la punta di un iceberg, ma poi c'è tutto il resto. E tutto il resto è la dimensione dell'eternità, è la dimensione di Dio, la dimensione, e qui ci viene rivelata. Cominciare a ragionare così nella vita quotidiana, tenendo conto che esiste tutto il resto e che è più importante ancora di quello che abbiamo qui, comincia a essere un modo di ragionare realistico. Il cristianesimo è la forma più realistica di cultura, di concezione della vita. Meno di così ci si riduce disorientati come tanti altri. Abbiamo già detto che per comprendere lo spessore anche culturale, antropologico, esistenziale, dite come volete, della parola salvezza e non renderla campata per aria, astratta, occorre avere presente proprio la questione dello stato di ingiustizia della condizione umana, della perdita della giustizia originale. Questo è il peccato originale, non è il raccontino della mela. È un dramma esistenziale e culturale, è la condizione di stato di ingiustizia in cui si trova l'umanità intera. Mi trovo io singolarmente, mi trovo nei rapporti con gli altri e si trova tutto il quadro del mondo intero. La questione della perdita di giustizia, del giusto modo del rapporto con se stessi, come conseguenza del giusto modo del rapporto con Dio e di conseguenza del rapporto anche con la creazione e con tutto il cosmo. La questione della natura, dell'ambiente, perché è così sfasata? Perché viene impostata senza tener conto di Dio creatore. Allora diventa un pasticcio mezzo gnostico, mezzo panteista, mezzo naturalista, tutte le robe che ci sono adesso, dove c'è una prevalenza di ideologia rispetto anche a un'istanza che probabilmente è anche giusta, è anche buona, ma mescolata, manipolata, pasticciata, distorta, falsificata, finché volete. La salvezza, allora, non è una roba facoltativa per religiosi, spirituali, ipersensibili. È la risposta concreta a questo stato di ingiustizia generale. La salvezza allora è la possibilità che si è realizzata in Cristo di accedere nuovamente a quella giustizia perduta, che in Lui è ricostruita, riparata, è il modo adeguato di intendere la redenzione. Ecco, le parole del catechismo che abbiamo letto prima, la formuletta riconciliare noi peccatori con Dio, se la vogliamo capire dobbiamo sviscerarla fino al punto in cui ho cercato di descriverla. Altrimenti è una roba spiritualistica che per i sensibili, ma non per le persone normali, non so come dire. Invece è per le persone normali, perché sono le persone normali che stanno male in un mondo messo come quello di oggi, alla fin dei conti. E se anche stanno bene per un po', caro mio, la malattia e la morte arriva. E a quel punto che fai? Per cui, alla fine, prestare attenzione e fede a tutto questo patrimonio cristiano conviene, conviene anche nel senso più umano del termine. C'è una convenienza umana nel cristianesimo, perché è meglio prendere in considerazione chi ti propone seriamente una pista che ha un'apertura verso l'eternità che non chiudere la porta. Se tu sei in fondo a un crepaccio e stai zitto per dirci tanto fuori non c'è nessuno che mi viene a prendere, stai sicuro che non ci sarà nessuno che ti viene a prendere. Se invece dai dei segnali di presenza, di vita, puoi contare che se c'è qualcuno prima o poi ti venga a pescare, ti possa individuare, ma se stai zitto... Quindi abbiamo un punto che è la rivelazione di come della Trinità, di Maria e della modalità dell'incarnazione. Poi abbiamo visto il secondo punto, che è lo scopo e il fine di tutta questa operazione di incarnazione di Dio che si fa uomo in Gesù Cristo. E il fine, lo scopo è la salvezza, ricostruire, riparare la giustizia originale infranta, in questo stato di offrire una pista, un rimedio, una scappatoia, la parola giusta è salvezza, per riaccedere a un modo giusto di esistere, che si compirà totalmente nell'altra dimensione che non conosciamo, che è la più importante e che ci è stata rivelata, ma che inizia già coi piedi per terra. Esiste un'esperienza di un già, un centoplo qua giù, che, come dire, è un pegno del non ancora dell'eternità totale. Adesso c'è un terzo punto che, nella formuletta del catechismo che abbiamo letto prima, e che è la frase riferita a Gesù, al Figlio di Dio fatto uomo, per essere il nostro modello di santità. E qui è la parola modello, insieme a santità, a essere il contenuto che viene comunicato. Si aggiunge quindi quasi di sfuggita, ma c'è ed è importante, un riferimento alla esemplarità dell'umanità di Cristo. E nel libro che vi citavo prima ho dedicato un capitolo intero all'esemplarità, alla figura di Cristo, che è il modello, prendete il prologo del Vangelo di San Giovanni, per mezzo di lui e a modello di lui tutto ciò che esiste è stato creato, in particolare la creatura umana. La nostra umanità è modulata sull'umanità di Cristo, quasi come una sorta di imitazione, non so come dire, ma non nel senso fasullo del termine, ma proprio nel senso che Cristo è il modello esemplare. Quando si fa storia dell'arte c'è il modello o la modella che posano e gli studenti dei licei artistici, delle cose, che guardando il modello devono ritrarlo, devono realizzarne come una copia che è personalizzata, no? Non è una fotografia, ma è un disegno che si modula sull'esemplare. Questa è l'idea di esemplarità, che è un concetto, se vogliamo, neoplatonico dal punto di vista filosofico, è un concetto anche molto orientale, gli ortodossi hanno una grande sensibilità per tutto questo, ma, come dire, è nella rivelazione stessa, non è un'invenzione filosofica. Per essere il nostro modello di santità. Naturalmente qui non siamo così presuntuosi e moralistici da dire allora adesso lì c'è Gesù, io mi devo sforzare in tutte le maniere di somigliare a Gesù, di essere bello, buono come Gesù. Certo, io ci devo mettere la mia buona volontà, ma ci riuscirai solo, o almeno un po', se dall'altra parte è lui che ti tende la mano, e questa è la grazia, e ti tira su, è lui che eleva la nostra natura. I santi somigliano certamente a Cristo, no? Il volto dei santi, tutte queste cose qua. Ma perché? Perché si lasciano trasfigurare dalla grazia. La volontà dice sì, lo voglio, come diceva Santa Caterina, ma non farei niente da solo se non ci fosse lui a farmi esistere e a trasformarmi di giorno in giorno. E questa categoria di esemplarità, quindi, più che in un senso estrinsecamente moralistico, va intesa in senso antropologico, cioè è il modello della struttura umana, dell'uomo nuovo, come dice San Paolo. E tutto questo ha un valore culturale e di civiltà, non si può ridurre a una robina intima così monastica e basta, no? Cioè, è una categoria culturale. Le città medievali che venivano costruite a modello della Gerusalemme celeste, a modello della rivelazione, la vita delle comunità che veniva costruita a modello della Chiesa, a modello della Gerusalemme celeste, eccetera. Cioè, perfino le pietre dovevano dire questa concezione vera dell'uomo, che è la concezione cristiana. Per cui averne questa percezione culturale, e su questo sicuramente Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ci sono stati maestri, per tanti di noi è stato un maestro Don Giussani e altri sacerdoti, per altri sono stati altri punti di riferimento, ognuno ha i suoi nella sua storia, ma arrivare a cogliere questo spessore culturale è una concezione dell'uomo, è una concezione della persona che ti viene regalata, rivelata e ti viene resa accessibile attraverso un'azione gratuita che si chiama grazia. Vabbè, si potrebbe andare avanti all'infinito. Quindi, rivelazione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, l'incarnazione nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, primo punto. Secondo punto, lo scopo, il fine principale di tutto questo, dell'incarnazione, che è la riparazione, la salvezza della condizione umana, insieme alla manifestazione della gloria di Dio. Poi l'esemplarità. Il modello antropologico per eccellenza è Cristo. Cristo, da questo punto di vista, è il primo esemplare dell'uomo nuovo, no? Il nuovo Adamo, secondo categorie paoline. Infine, si anticipa, senza denominarlo esplicitamente come tale, il concetto di grazia, là dove il numero dice per farci partecipi della natura divina. Di questo si parlerà poi al momento opportuno nel numero 422 del compendio e nei numeri seguenti, ma qui c'è già un anticipo. Il bello di queste cose, di una dottrina armonica, è che in fondo in ogni parte c'è una briciola di tante altre parti, no? Per cui nel tutto c'è una briciola anche di altre parti che vengono come anticipate, quasi come nella perfezione di un cristallo, dove tu, a seconda dei riflessi delle varie facce, hai una visione brillante e bellissima. Bene, questo era il numero 85, che era denso. Volevo fare anche 86 e 87, in modo che abbiamo un ulteriore, perché vanno insieme questi qui. Allora facciamo un passo in più, perché l'86, se l'85 si intitolava Perché il Figlio di Dio si è fatto uomo, cur Deus homo, e la salvezza è la risposta centrale, l'86 dice che cosa significa la parola incarnazione. Sì, si è fatto uomo, ma come fa Dio a farsi uomo? Cosa vuol dire? Beh, un modo un po' infantile di intendere la cosa è dire: c'è la Trinità, che è la casetta di Dio, e lì ci sono tre stanze, in una ci sta il Padre, in altra ci sta il Figlio, in altra lo Spirito Santo. È molto infantile, non può essere così, ovviamente. Poi un bel giorno il padre dice al figlio: senti, esci di casa, vai a fare un salto giù sulla terra perché ne stanno combinando di tutti i colori e vai giù. E già che ci sei, diventa uomo, cioè prendi un uomo e ti ci metti dentro. Detto così è allucinante, non è così infantile e miserevole, anche se forse nell'orecchio ce l'abbiamo un po' tutti così, ma è troppo infantile. La parola, cosa significa la parola incarnazione? Leggiamo qui cosa dice. La Chiesa chiama incarnazione il mistero dell'ammirabile unione della natura divina e della natura umana, nell'unica persona divina del Verbo. Realizzare la nostra salvezza, ritorna allo scopo principale, il Figlio di Dio si è fatto carne, come dice il prologo del Vangelo di San Giovanni, diventando veramente uomo. La fede nell'incarnazione è segno distintivo della fede cristiana. Qui ci sono parecchie cose, anche questo numero è abbastanza intenso. Questo numero è dedicato espressamente all'incarnazione del Verbo, che viene spiegata, cito le parole che abbiamo appena letto, come unione della natura divina e della natura umana, nell'unica persona divina del Verbo. È quello che tecnicamente si chiama l'unione ipostatica, cioè l'unione delle due nature. Anche qui ci hanno dovuto discutere parecchio perché tra greci e latini, tra orientali e occidentali, fin dai primi secoli c'erano due linguaggi diversi, per cui la parola ipostasi voleva dire due cose diverse. C'è stato tutto un lungo lavoro fino a che i concili sono arrivati a mettere in chiaro le cose per evitare ogni confusione, per aiutare a capire che cosa c'era nella rivelazione fino in fondo. Ecco, qui si precisa la cristologia, cioè la dottrina su Gesù Cristo, che viene definita poi nei dogmi della dottrina cattolica fino ai concili del IV e del V secolo. Nei numeri successivi si dirà qualcosa di più su questi dogmi dei concili. Le cose essenziali da trattenere di questo numero, che ci dice questo numero, è che in Cristo ci sono due nature, una natura umana e una natura divina. Per cui non sono una apparente e l'altra reale, sono tutte e due reali, unite, ma non confuse tra di loro. Quindi c'è una modalità di unione che le lascia perfettamente se stesse. Non si fa una sorta di frappè, scusate l'espressione, una sorta di miscuglio delle due nature, per cui l'una si diluisce nell'altra. Ma in Cristo c'è interamente, distintamente, inconfusamente e originariamente non diluita tutta la natura divina e tutta la natura umana, per cui si può dire di Cristo che è vero Dio e vero uomo. Non è una cosa nuova che viene da una mescolanza, da una reazione chimica delle due. Vi sono due nature unite ma non confuse tra loro. Quindi vedete che le parole qui hanno un peso preciso, non sono usate così per caso. La natura divina è quella del Verbo, seconda persona della Santissima Trinità, di cui parla il prologo di San Giovanni, il Verbo, il Logos, è una sorta di, come dire, di Dio che si fa parola, si comunica e al tempo stesso è anche Logos, è ratio, è la ragione di comprensione di tutto. Quindi è sia parola nel senso rivelativo, comunicativo, sia criterio razionale di comprensione, quindi che ci consente di intelligere le cose attraverso la rivelazione. È intelligenza e volontà divina. Nella natura, nella persona divina, è un tutt'uno con il suo modo di conoscere, intelligenza, diciamo noi con le nostre povere parole. e del suo modo di decidere, di volere, di amare, intelligenza e volontà divina, che è tutt'uno, in Dio tutto è un'unica realtà, non ci sono spezzettamenti. Libera. L'incarnazione è un fatto libero, non è un meccanismo obbligatorio. E poi insieme c'è la natura umana dell'uomo Gesù, che è un uomo vero, è come se fossi io. Il Verbo poteva unirsi a ciascuno di noi, San Tommaso lo dice, avrebbe potuto unirsi anche a tutti gli uomini. Sì. Ne ha scelto uno, ne ha preso uno, per libera scelta, e quest'uomo è l'uomo Gesù. Gesù di Nazareth, nato da Maria, eccetera, eccetera, in quel modo. La natura umana dell'uomo Gesù, dotata di una propria anima, come noi, che informa il corpo, quindi organizza la materia del corpo, fa sì che sia quel dato essere umano, e quindi è dotato di un'intelligenza e di una volontà libera. In Gesù c'è anche un'intelligenza umana, che è quella della sua anima umana. E oltre alla volontà divina c'è anche la volontà di Gesù come uomo, il quale decide come uomo di obbedire al progetto del Padre e tutto il resto. Quindi una intelligenza, una volontà divina nella natura divina, un'intelligenza e una volontà libera umana nella natura umana. Ma vi è una sola persona, quindi non è un doppione, per cui l'uomo cammina parallelamente. In Gesù c'è un uomo che cammina parallelamente per le strade di Nazareth e di Gerusalemme e c'è Dio che dall'altra parte nella Trinità come un burattinaio lo pilota. No, no. C'è un'unica persona, che è la persona divina del Verbo. Infatti è la natura più elevata a definire il livello della persona, della personalità. Facendo un paragone improprio, ma tanto per dare un'idea, anche noi siamo degli animali, abbiamo una natura animale. Ma la nostra personalità non è una personalità di una bestia, è una personalità razionale, una personalità umana. Quindi è il livello più alto che definisce la persona. Il paragone è improprio e non è corretto, ma è solo per dare un'idea, perché noi abbiamo una sola natura, che è la natura umana, mentre in Cristo ci sono due nature, quella divina e quella umana. È comunque il livello più alto quello che definisce la persona. Per cui in Cristo abbiamo due nature, la umana e la divina, complete, perfette, perfettamente unite. Che cos'è che le rende unite senza confonderle? È l'unità della persona. Vi è una sola persona che è quella divina del Verbo, perché è la natura più elevata a definire il livello della persona. Ecco, di questi elementi della cristologia poi si parlerà più dettagliatamente anche nei vari numeri successivi, dove si parla della dottrina dei concili. Capite che non siamo più così allenati ad avere presente queste cose. Beh, una volta almeno anche i bambini le imparavano a memoria, poi diventando grandi, se volevano, potevano approfondirle. Noi ce le richiamiamo, o forse le sentiamo dire per la prima volta, perché qui c'è il cuore della rivelazione, c'è il cuore del cristianesimo, c'è il cuore della fede. Con queste categorie qui si può capire il mondo, oltre che vivere con una consapevolezza di chi siamo anche noi. Altrimenti si vive così, come le pecore, i maiali, i cani. Non è giusto, è un torto che facciamo a noi stessi non assaporare queste cose. Aggiungo il numero 87, poi ci fermiamo, questo è più corto. Il numero 87 pone questa domanda: in che modo Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo? Si cerca di precisare quello che è stato detto nel numero precedente e che in parte abbiamo già anche detto. Leggo il numero 87. Gesù è inscindibilmente vero Dio e vero uomo nell'unità della sua persona divina. Adesso si capisce un po' meglio, l'abbiamo detto, no? Due nature, una persona che è quella divina. Egli, il figlio di Dio, che è generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, si è fatto vero uomo, nostro fratello, senza con ciò cessare di essere Dio nostro Signore. La natura umana è stata assunta dentro la Trinità, dentro la natura divina, ecco, dentro il Verbo, unita alla persona del Verbo. Questo numero ribadisce la coesistenza in Gesù Cristo di due nature perfettamente, metafisicamente unite, ma non confuse, non mescolate, abbiamo cercato di chiarirlo, non mescolate in modo da diluirsi l'una nell'altra, rimangono perfettamente se stesse, inconfuse. Gesù è inscindibilmente vero Dio e vero uomo, e il legame che fa l'unità, l'unione ipostatica, è la stessa persona divina, nell'unità della sua persona divina. E qui si ribadisce il dato della generazione del Figlio entro la Trinità. Dice il numero, egli, il Figlio di Dio, che è generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. E ribadisce il dato che il Verbo ha assunto, unendolo a sé, la natura umana dell'uomo Gesù. Quindi non è tanto il Verbo che scende le scale e viene sulla terra e si infila dentro un uomo, semmai è il contrario, è la natura umana che è stata ritirata su, elevata dentro la natura divina e unita alla persona del Verbo. Quindi l'incarnazione, anche se nel linguaggio anche del credo si dice discese, eccetera, no? Ma in realtà è la natura umana che viene elevata, viene assunta. Ecco, l'incarnazione quindi non significa che il Verbo sia allontanato fisicamente dalla Trinità per diventare uomo e poi ritornarvi con l'ascensione al cielo, ma che al contrario è la natura umana che è stata assunta dal Verbo che l'ha unita a sé. Non c'è successione temporale in Dio, che è perfettamente semplice, ma è la storia dell'umanità che avviene generando il tempo a causa della sua molteplicità interna, della sua non semplicità. Il tempo comincia a dipanarsi là dove c'è una molteplicità e quindi c'è una sequenzialità ordinata, quindi c'è una successione di ordine, una cosa viene successivamente all'altra, quindi questo crea la nozione del tempo, la relazione d'ordine crea la nozione del tempo. In Dio tutto è un atto solo e quindi è tutto eternamente presente. Bene, ci fermiamo qui direi per oggi, perché sono numeri belli densi, però sono anche gustosi, cioè dentro c'è qualche cosa che ti fa toccare con mano lo spessore grandioso della realtà, della vita, della nostra dignità umana e della grandezza dell'appartenere a Cristo attraverso la fede, attraverso la Chiesa, insomma. Su questa roba qui, se non siamo noi a ricordarcela e ad apprezzarla e a farne tesoro, oggi è dimenticata da quasi tutti, compreso da chi ce la dovrebbe insegnare. Allora ringraziamo il cielo che abbiamo in mano questo patrimonio. L'essenza è ciò che, dal punto di vista metafisico-ontologico, corrisponde a ciò che dal punto di vista logico è la definizione. Un ente, in quanto conosciuto, ha in sé una possibilità di essere capito perché ha una definizione di sé, che può essere più o meno nota. Se ti è nota hai capito com'è la cosa, se non ti è nota ti ci avvicini passo passo, no? Dalle definizioni operative a quelle empiriche, fino a quella metafisica. Sul versante dell'esistente in atto, corrispettivo della definizione è l'essenza, cioè è la definizione in quanto fa esistere le cose, è la forma, è l'informazione. Il linguaggio ingegneristico ci aiuta in questo senso. Ma questo ente non è impassibile, compie delle operazioni, è capace di attività. Ecco, da che cosa gli vengono questa capacità operativa? Gli viene dalla sua essenza. L'essenza, in quanto si manifesta operativamente, viene chiamata natura. La natura è l'essenza in quanto principio di operazione. Tutto sommato è semplice, anche se il linguaggio è, però adesso tu ci sei abbastanza abituato ormai. Ecco, quindi in sostanza è la natura e l'essenza sono la stessa cosa, ma una è in azione e l'altra è in se stessa. Questa è la differenza. C'è un atto di esistere, c'è un atto di esistere e che fa sì che l'essenza determini una sostanza, determina qualcosa che è capace di sussistere per se stesso. C'è l'atto di essere che fa sì che l'essenza non sia solo una definizione logica, ma sia qualcosa di reale. Dentro l'essenza c'è una serie di capacità operative. Adesso ho detto, sei fatto così perché tu faccia così e cos'ha. Un frigorifero è fatto così perché deve tenere al fresco gli alimenti, le cose che contiene. L'essere umano è fatto così perché è fatto per agire, per pensare, per decidere, per volere, per manipolare la materia e per nutrirsi, per riprodursi, per tutto quello che vuoi. Cioè, se non fosse fatto così non potrebbe fare tutte queste cose. Quindi la sua natura è l'esplicarsi delle operazioni, delle attività che l'essenza, l'informazione che lo fa esistere in quel modo, prevede già nel suo progetto. Insomma, tu sei fatto per... Dal punto di vista teologico dentro c'è anche il concetto di vocazione, se vogliamo, perché... Se questa natura viene elevata dalla grazia è per una finalità più grande ancora, insomma. Adesso qui sarebbe un discorso che si allarga ulteriormente. Sulla questione del tempo, questa è una questione filosofica più che, però ha delle implicazioni teologiche. Il tempo rimane qualcosa di un po' inafferrabile ancora, sia dal punto di vista scientifico che, però per quel poco che possiamo capire, o meglio che altri hanno capito e ci hanno trasmesso, perché su questo Aristotele è stato forse quello che ha offerto un primo passo decisivo, perché il tempo prima di tutto è qualcosa che si constata e lo si prende così com'è. Poi dopo uno comincia a rifletterci sopra e a chiedersi che cos'è, com'è, perché è e in che modo possiamo cercare di inquadrarlo e per quale ragione ha un verso di percorrenza, per cui noi non torniamo indietro nel passato, ma andiamo sempre avanti, viviamo il presente e davanti abbiamo il futuro, ma non possiamo ritornare nel passato. Mentre di Dio si dice che è eternamente presente. Su questo, anche soprattutto San Tommaso ci aiuta perché ci fa capire che il tempo esiste là dove c'è la molteplicità. Dio è eternamente presente perché è totalmente semplice. E quindi, essendo totalmente semplice, non può cambiare, mentre il tempo risalta là dove c'è un cambiamento da uno stato a un altro. Per cui io adesso sono qui, se mi alzo vado da un'altra parte, oppure io sto pensando una cosa, tra un attimo ne penso un'altra. Perché? Perché io ho una struttura molteplice, non sono perfettamente semplice. E se non sono perfettamente semplice, vuol dire che ho più possibilità, ho più stati, più modi di essere, che possono mettersi in fila con un ordine. Qui ci aiuta la geometria. Prendiamo la sequenza dei numeri naturali, per esempio 1, 2, 3, 4, 5. Prendiamo i punti di una retta, che sono uno accanto all'altro. Non sono uno dopo l'altro in senso temporale, ma sono uno accanto all'altro. Se fosse un punto solo, tu non potresti avere nessuna estensione. Se tu hai invece tanti punti, hai un'estensione. Questa estensione può essere percorsa. E qui noi abbiamo dei limiti di parole perché già mentalmente dobbiamo pensare a una successione temporale. Dal punto di vista logico-matematico, anche senza tempo, tu puoi stabilire una relazione d'ordine, per cui tu puoi dire che nelle caselle dei punti uno precede l'altro perché è minore dell'altro, che è minore di quello successivo, eccetera. Non a caso Aristotele parla del tempo come il numero del moto, lo associa alla sequenza dei numeri. Allora, i numeri hanno una relazione d'ordine, uno è minore dell'altro, è minore dell'altro, è minore dell'altro. Questa relazione d'ordine è quella che definisce la direzione del tempo. Per cui tu vai dal maggiore al minore o viceversa dal minore al maggiore. Poi dopo, il come avvenga che noi sperimentiamo l'impossibilità di tornare indietro, questo la matematica non te lo dice e non te lo dice neanche solo la logica. Te lo dice la statistica, la termodinamica, se lo vuoi vedere da un punto di vista scientifico, perché tu hai, adesso qui il discorso diventa molto complesso e non abbiamo ancora capito fino in fondo, assolutamente. Quello che abbiamo capito però è che mentre tu hai una sola possibilità di avere un mosaico ordinato, hai un numero enorme di combinazioni disordinate. Allora è più probabile avere delle combinazioni disordinate che non quella ordinata. Allora, ciò che accade è il più probabile, cioè capisci qui dopo la cosa diventa complicatissima e non l'abbiamo ancora capita fino in fondo. Però l'idea che il tempo è associato alla molteplicità e alla maggior probabilità di avere una configurazione disordinata piuttosto che ordinata fa intuire il fatto che ci sia il passaggio in qualche modo da configurazioni più ordinate a configurazioni meno ordinate. E questo è il secondo principio della termodinamica, che per ora è l'unica base che abbiamo per spiegare il tempo. Perfino negli angeli, che non sono perfettamente semplici come Dio, questo lo spiega San Tommaso, c'è una sequenza di stati di pensiero e di stati di volontà. Per cui c'è un tempo anche negli angeli, che non è continuo come il nostro, ma è discontinuo come il passaggio da un pensiero all'altro. Beh, anche nella nostra mente il passaggio da un pensiero all'altro è discontinuo. Non c'è che un pensiero si annebbia e si trasforma in un altro come in una sfumatura tra due fotogrammi. No, tu pensi una cosa, poi ne pensi subito un'altra. Il tempo degli angeli è definito dalla scansione dei pensieri. San Tommaso è arrivato fin qui, è già una cosa pazzesca pensare di arrivare fin qui. Non credo che ne sappiamo molto di più, però se tu dai un'occhiata alle questioni dalla 55 sugli angeli, aiuta a capire tanto anche di come è il nostro modo di pensare, di concepire le cose. Ed è un capolavoro da questo punto di vista. Più di così, credo che nessuno sia arrivato. La ricerca scientifica ci aiuta a capire altri aspetti, ma ancora non molto di più, rimane qualcosa di ancora difficile da afferrare, insomma. Adesso forse ho fatto più confusione che sì, dalla 55 in avanti, sugli angeli. E dopo dall'84 vai sull'uomo. Ma se vuoi capire bene l'uomo, ti aiuta moltissimo vedere cosa dice sugli angeli. È una cosa fantastica. Vabbè, basta. Mi fate delle domandone che sono difficili. Prego, meno male. anche questa è una bella domanda. Generato, è usato la parola generare perché, come nella nostra generazione, da padre, madre, da genitore a figli, il generato è un essere umano come i generanti e quindi è della stessa natura di coloro, il generato, il figlio è della stessa natura dei genitori che lo mettono al mondo. Non so se riesco a spiegarmi. Dire generato in riferimento a Dio, al verbo che è generato dal padre, serve a sottolineare che il verbo è Dio esattamente come il padre, è della stessa natura del padre. Così come noi siamo della stessa natura dei nostri figli, dei nostri genitori. Quindi la generazione produce un essere che è identico come natura a colui che lo genera. Nella creazione non è così, perché ciò che è creato non è della stessa natura di Dio. La creatura non è Dio, ma ha un possesso dell'essere, dell'esistenza, che è di grado più limitato. È di grado, mentre Dio è infinito, la creatura, l'oggetto creato, è finito, è limitato. Noi che siamo creati da Dio non siamo Dio, siamo più limitati. Il cosmo stesso che è creato da Dio non è Dio, è qualcosa che ha una natura più limitata, quindi partecipa dell'esistenza ma in una maniera non infinita, in una maniera finita. E questa è la differenza. Il creato non è della stessa natura del creatore, il generato è della stessa natura del generante. Non so se... Sì. Non alla persona... La persona è divina in Gesù, non è umana. Quindi non alla creatura umana. La creatura umana di Gesù è una creatura, esattamente come noi, è un uomo esattamente come noi. Mentre la generazione si riferisce al verbo, quindi alla persona divina di Cristo. Non è banale, però infatti quando si parla di generazione si parla del figlio nel senso del verbo, la seconda persona della Trinità. L'uomo Gesù è creato esattamente come noi. Naturalmente è creato senza peccato originale, con tutte le perfezioni, ed è creato come il prototipo della nostra umanità. Creato fin dall'eternità, se vuoi tutto quello che vuoi, ma l'uomo Gesù è una creatura, mentre la persona divina è frutto di una generazione eterna e coesistente con Dio, che non ha un inizio nel tempo. In Dio tutto è semplice e anche la processione generante è una relazione semplice che è un tutt'uno con... sono cose più grosse di noi, eh? Noi usiamo le parole perché ce le ha raccontate Gesù, ma non riusciamo a fare molto di più. Nella rivelazione, il revelatum per sé, cioè ciò che non è afferrabile direttamente solo con il nostro ragionamento, è qualcosa che va preso come un dato. Non ci arrivi da solo, è un dato. Una volta che ti è stato dato... tu puoi cominciare a ragionarci sopra, ma non ci saresti arrivato da solo. È come andare a lezione e sentire una lezione di un maestro, di un professore, che ti dice delle cose che tu non saresti stato mai in grado di raggiungere da solo. Una volta che te le ha dette, ti incanti e ci studi anche sopra, questo sì, ma da solo non te le saresti mai. Noi dobbiamo tenere conto che ci sono due dimensioni. Una è la dimensione nostra, storica, del tempo, e noi lì vediamo Gesù che nasce da bambino, come tutti gli altri bambini, e prima non c'è, non so se rendo l'idea. Quell'uomo lì non c'è prima di essere concepito nel grembo della Vergine Maria, non c'è nella nostra storia. La nostra storia è una sequenza di eventi temporali, e l'evento Gesù Cristo inizia a essere concepito nel seno della Vergine Maria in un momento ben preciso della storia, in un giorno ben preciso, in un anno ben preciso, in un istante di tempo ben preciso. Se ci mettiamo nella prospettiva di Dio, non c'è questa sequenza temporale. In Dio tutto è eternamente presente e dentro se vogliamo vederla in maniera grossolana, dentro Dio ci sta tutta la retta della storia in un istante sola. Non so se rendo l'idea. Cioè, per cui il problema è mal posto, nel senso che la sequenza temporale c'è solo dall'interno della nostra storia umana, della nostra condizione umana. Nella prospettiva divina tutto è eternamente presente e quindi anche l'incarnazione, da questo punto di vista, rientra nella dimensione dell'eternità. Non è che inizia a un certo punto, che Dio sta lì, ti abbraccia concerte, c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che giocano a carte continuamente perché hanno tutto il tempo che vogliono, poi a un certo punto pigiano un bottone e dice: oh, adesso mettiamo incinta la Madonna e inizia a esistere Gesù come uomo. Gesù come uomo esiste eternamente dentro la Trinità come parte integrante della Trinità stessa. In questo senso, nel Vangelo di San Giovanni si parla del Verbo e si parla dell'esemplarità di Cristo. L'umanità di Cristo è in qualche modo preesistente nel progetto divino. È nella nostra storia che comincia a esistere a un certo punto. È fatica, più di così non si riesce a dire, però ha una grandiosità una cosa del genere, capisci? Per dare un'idea, adesso finisco perché sennò la tiro troppo in lungo, ma per dare un'idea di tutto questo, San Tommaso fa un esempio per parlare del tempo come lo vede Dio, che ovviamente è un esempio, quindi ha tutti i limiti, però è un esempio intelligente. Lui dice: se noi immaginiamo di essere in cima a una torre, diciamo pure per noi bolognesi la Torre degli Asinelli, per voi il Pinacolo della Madonnina a Milano, non lo so, cioè in un punto alto della storia, noi dall'alto vediamo tutta la città, vediamo la gente come le formiche che vanno avanti e indietro, le automobili, eccetera, no? Uno che è in mezzo al traffico vede tutto il tempo che perde per spostarsi da un punto all'altro, vede la sequenza temporale. Chi è in cima alla torre vede come in un unico fotogramma, in un unico filmato, tutto quanto insieme. Per cui non deve aspettare che si faccia verde il semaforo, eccetera. Ha la visione d'insieme dall'alto di tutto, in un colpo d'occhio solo. Allora lui, per dare un'idea, dice: Dio in qualche modo con un unico sguardo vede la totalità dell'essere, la totalità della storia, la totalità degli enti, e vede anche quelle cose che noi vediamo come casuali, no? Per cui lui fa l'esempio del padrone che manda i due servi e li manda in maniera tale che a un certo punto si incontrano, ma loro non immaginavano di incontrarsi, per loro è un caso incontrarsi, ma nella visione dall'alto tutto è contemplato e tutto è visto, pur nel rispetto della libertà di ciascuno, ma tutto è immediatamente colto e previsto in qualche maniera. Adesso questo arricchisce ulteriormente il discorso, non voglio complicare. Non è facile per noi ragionare su queste cose. Possiamo farcene un'idea per analogia, ed è quello che tutti i padri e i filosofi, i teologi del passato hanno cercato di mettere insieme e di consegnarci. Poi si studia per questo, anche per cercare di far tesoro di tutti quelli che sono venuti prima di noi che hanno detto delle cose straordinarie. Insomma. In Dio non c'è un momento separato da un altro, c'è un unico. Dio è come un punto, è un unico presente e lì dentro c'è tutto. Quindi non è che Dio deve aspettare di decidere di incarnarsi o deve aspettare di decidere di creare. Liberamente crea, liberamente si incarna, per cui nulla è necessario da questo punto di vista, è tutto libero. Ma non c'è una sequenza temporale in Dio, la sequenza temporale la vediamo noi dall'interno della storia, perché è la materia, o meglio, è la molteplicità che determina la sequenza temporale. In Dio tutto coincide con l'unico atto che è Dio stesso e che è la sua esistenza, la sua libertà, la sua volontà, la sua libera scelta, la sua decisione di creare. La decisione di creare è Dio stesso, la decisione dell'incarnazione è Dio stesso, ed è comunque una decisione assolutamente libera, non è una decisione necessaria. Dio non aveva nessun bisogno di creare, non aveva nessun bisogno di unirsi alla natura umana. Eppure quell'unione liberamente scelta è eternamente presente come la creazione. Per noi le cose iniziano nel tempo, perché la materia creata, avendo una molteplicità, conosce una sequenza di configurazioni, per dirlo in termini fisici, meccanici. E questa sequenza di configurazioni ha una relazione d'ordine che noi chiamiamo tempo. Di dire di più di così è fatica, cioè io non riuscirei a sviscerare di più, però l'idea di Dio che sta lì a aspettare, no, questa è troppo antropomorfica, è il nostro modo di rappresentarci le cose, lo possiamo anche fare, però sapendo che ha dei limiti enormi, quindi in fondo anche Gesù parlava in parabole, no? Faceva degli esempi, vanno presi come analogia, non come cose letterali, no? Perché Gesù dice, non dice il regno dei cieli è, dice il regno dei cieli è simile a, esattamente, anzi questa considerazione risponde alla domanda, dice ma quelli che sono venuti prima di Cristo sono andati tutti all'inferno, chi, si potevano salvare o bisognava aspettare Cristo, la passione, la morte e la risurrezione per avere la salvezza e quelli di prima sono persi per sempre, buttiamoli via? E no, quelli di prima hanno beneficiato, anche senza saperlo, dei meriti della passione di Cristo, perché i meriti della passione di Cristo in Dio sono un tutt'uno e solo per noi tutto si svolge nella storia, in Dio non c'è sequenza, per cui i meriti della passione di Cristo vengono applicati, per dirlo con una parola brutta, ma che è una parola tecnica e si usa, indipendentemente dalla nostra collocazione temporale. Per cui Dio discese agli inferi là, eccetera, come dice cosa, dicevano le immagini un po' suggestive dei padri dell'antichità, che figurativamente Gesù discese agli inferi, andò a liberare quelli che, ma non è che quelli erano lì che aspettavano, non so se mi spiego, i meriti di Cristo si applicano a tutti coloro che desiderano ricevere la salvezza, non so, che hanno vissuto rettamente in qualunque epoca della storia. Ma ti dico di più, adesso dico una cosa che può sembrare una corbelleria, ma dal punto di vista filosofico, dal punto di vista della rivelazione, un altro paio di maniche. Ma se ci fossero altri mondi con degli alieni, degli altri esseri umani, degli altri esseri intelligenti e liberi e materiali come noi, che non hanno conosciuto niente, la salvezza c'è anche per loro. Dal punto di vista filosofico la salvezza c'è anche per loro. Perché i meriti di Cristo si possono applicare anche a loro che hanno vissuto nella maniera più coerente, più onesta con ciò che gli è stato dato, fatto capire a loro dal Creatore. Cioè, voglio dire, i meriti di Cristo arrivano dappertutto, senza barriere temporali e senza barriere geografiche. Perché allora, quando hanno scoperto l'America e sono andati ad annunciargli Gesù Cristo perché venissero a conoscenza della salvezza, e quelli che là avevano vissuto nel migliore dei modi, rettamente, secondo coscienza, secondo, pur non sapendo nulla di Cristo, potevano salvarsi lo stesso. E questo è il grande problema, no, della salvezza, di chi non ha conosciuto Cristo. Sono sempre comunque stati salvati per i meriti di Cristo. Perfino chi, ignorando Cristo, vive senza religione, in un'altra religione, ma se vive rettamente, secondo la natura umana, onestamente, eccetera, se si salva, se un induista o un musulmano o un ebreo si salva perché non si ostina, non è per i meriti della sua religione o di Maometto o di qualcun altro, è per i meriti di Cristo. Anzi, a volte bisogna dire, nonostante la sua religione, può salvarsi lo stesso se ha vissuto rettamente. Se poi la sua religione anche gli dà qualcosa di buono, tanto meglio, ma la salvezza gli viene sempre da Cristo, non gli viene da nient'altro, perché è l'unico salvatore. Capite che qui ci si impelaga in cose anche molto complicate, però o è l'unico salvatore o niente, non c'è una via di mezzo, non possiamo fare dei pasticci. E San Tommaso arriva a dire, e finisco, se chi non ha conosciuto Cristo possa salvarsi, sì, si salva perché se è vissuto rettamente, è vissuto con un atteggiamento tale che se avesse potuto conoscere Cristo, lo avrebbe accolto, accettato, avrebbe creduto in Lui. Se ha questa disposizione nella sua rettitudine, allora viene salvato, anche se non è a conoscenza diretta, viene salvato sempre per i meriti di Cristo. Cioè, ci hanno pensato, non sono banali queste cose, ci hanno pensato.